son morto con altri 100, son morto, ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c'era la neve.
Che cos'è Auschwitz? Cosa conoscono i ragazzi oggi di quei tragici eventi? Cosa significa per loro ricordare? È semplicemente compiere un atto dovuto, un rito che si ripete ogni anno, con un senso di sempre maggiore distacco, con una partecipazione un po' stanca e distratta? E cosa ci restituisce la memoria? Fotografie, immagini di un film che forse per un po' ci commuovono, prima di ritornare alla vita di sempre? Non sarebbe più opportuno il silenzio, una riflessione muta, una preghiera? È da questi interrogativi che i ragazzi delle classi quinte del liceo scientifico-tecnologico Primo Levi di Ronco Scrivia sono partiti. E hanno pensato che la prima cosa da fare fosse documentarsi, conoscere luoghi, gesti, azioni, parole che di quegli eventi forniscono testimonianza, facendo in maniera che ricordare diventasse non raccogliere l'ultima eco, ormai quasi indistinguibile, del passato, ma il punto di partenza di una ricerca, l'inizio di un percorso. Questo viaggio li ha portati tra le pagine di diversi autori, alcuni testimoni della Shoah, altri scelti perché le loro parole, meglio di qualsiasi altra, sanno restituirci il senso dell'abisso, Dante, o l'idea che tutti noi, nessuno escluso, siamo parte della storia, Brecht, che tutto ciò che accade ci riguarda. Ne sono nate delle riflessioni, interrogativi importanti e difficili: cos'è il male, quale senso hanno la vita e la libertà per l'uomo. Ne sono nate delle emozioni, ma soprattutto il desiderio di restituire una voce a quegli scrittori, in modo che le loro parole tornassero ad avere un suono e un respiro. Così si è formata, poco a poco, una sorta di trasmissione radiofonica, perché quel viaggio potesse essere raccontato ad altri, perché ne rimanesse una traccia. Un grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Tre volte il fe girar, con tutte l'acque. Al quarta levar la poppa in suso. E la prora ira in giù, come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso.
Se non che, improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là, contro il nero della notte, ecco irrompere nel portico una raffica di vento. È vento d'uragano, e viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa, oltrepassa fischiando i cancelli che separano il portico dal giardino, e intanto ha disperso a forza che ancora voleva trattenersi, azzittito di botto col suo urlo selvaggio che ancora indugiava a parlare. Voci esili, grida sottili, subito sopraffatti. Soffiati via, tutti, come foglie leggere, come pezzi di carta, come capelli di una chioma incanutita dagli anni o dal terrore. Tebe dalle sette porte, chi la costruì? Ci sono i nomi dei re dentro i libri. Sono stati i re a strascicarli coi blocchi di pietra? Babilonia, distrutta tante volte, chi altrettante la riedificò? In quali case di lima lucente d'oro abitavano i costruttori?
Dove andarono, la sera che fu terminata la grande muraglia, i muratori? Roma la grande è piena di archi di trionfo. Su chi trionfarono i Cesari?
La celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti? Anche nella favolosa Atlantide, la notte che il mare li inghiottì, affogavano, urlando aiuto ai loro schiavi.
Il giovane Alessandro conquistò l'India, da solo?
Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco?
Filippo di Spagna pianse quando la flotta gli fu affondata. Nessun altro pianse?
Federico II vinse la guerra dei 7 anni. Chi oltre a lui l'ha vinta?
Una vittoria ogni pagina.
Chi cucinò la cena della vittoria?
Ogni 10 anni un grand'uomo. Chi ne pagò le spese?
I miei occhi si erano aperti ed ero solo al mondo, terribilmente solo. Senza Dio, senza uomini, senza amore né pietà. Non ero nient'altro che cenere.
Allora Andrea, siamo qui in occasione del giorno della memoria, 27 gennaio, perché la scelta di questa data?
Allora, la scelta della data è ricordo al 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono ad Auschwitz, scoprendo il campo di concentramento e liberando i pochi superstiti.
Perché è importante ricordare questo giorno?
Perché è dedicato alla commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo. Perché non bisogna dimenticare che il 27 gennaio del 45, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, fu rivelato al mondo intero l'orrore dello sterminio di massa operato dal regime nazista. Shoah significa disastro, catastrofe. Spesso per indicare lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti si usa il termine olocausto, che significa sacrificio. Si tratta comunque di un genocidio, cioè di un'azione criminale finalizzata alla distruzione di un gruppo etnico mediante un piano di azione complesso e molto preciso. È giusto ricordare che il nazismo odiava tutto ciò che riteneva inferiore e che pertanto, se gli ebrei hanno pagato il prezzo più pesante di questo odio, anche zingari, omosessuali, slavi e disabili furono barbaramente assassinati. Il giorno della memoria deve essere dedicato anche a loro.
Siamo il frutto della nostra storia. Secondo te è giusto dire che oggi stanno avanzando nuove forme di razzismo?
Allora, la storia ci dovrebbe insegnare a non commettere più gli errori del passato. Purtroppo noi uomini spesso non siamo capaci di imparare da ciò che è stato. Oggi viviamo in una società multietnica che dovrebbe arricchirci di nuove esperienze. E invece molto spesso ci spaventa proprio perché ci incute terrore ciò che non conosciamo, ciò che è differente da noi e soprattutto che può causarci problemi e preoccupazioni. Preferiamo rifiutare, ma a nostra volta siamo rifiutati e se si innescano meccanismi pericolosi che portano alla violenza e al disordine. Dalla paura nasce il razzismo e dal razzismo nasce la paura.
Che ruolo hanno assunto Dio e la religione per i prigionieri dei campi di sterminio?
Uno dei brani letti dei miei compagni, quello tratto dal Salmo 44, sembra chiedersi dov'è Dio quando avvengono delle atrocità così grandi. Ho letto delle testimonianze di sopravvissuti in risposta a questa domanda, ed è una in particolare che mi ha colpito. È quella di una donna vissuta per 4 anni in un campo di concentramento, che afferma di non aver mai pensato di trovarsi lì perché lo aveva voluto Dio, ma piuttosto di essersi chiesta, in quella terribile circostanza, dove era l'uomo. Non può infatti essere definito uomo chi commette crimini tanto atroci.
Aflin. Ho imparato che io sono un Aflin. Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati, porteremo finché viveremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Ci hanno messi tutti in fila e uno ad uno, secondo l'ordine alfabetico dei nostri nomi, siamo passati davanti a un abile funzionario, munito di una specie di punteruolo da lago cortissimo. Pare che questa sia l'iniziazione vera e propria. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Sono corsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente in modo da non intralciare le quotidiane operazioni annonarie di distribuzione. Ci sono voluti settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca. E per molti giorni, quando l'abitudine dei giorni liberi mi spinge a cercare l'ora sull'orologio a polso, mi appare invece ironicamente il mio nuovo nome, il numero trapunto in segni azzurrognoli sotto l'epidermide.
In un ultimo momento di lucidità, mi sembrò che fossimo delle anime maledette erranti nel mondo del nulla.
delle anime condannate a errare attraverso gli spazi fino alla fine delle generazioni, alla ricerca della redenzione, in cerca dell'oblio, senza speranza di trovarlo.
È Null Axen. Non si chiama altrimenti che così. 018. Le ultime tre cifre del suo numero di matricola. Come se ognuno si fosse reso conto che solo un uomo è degno di avere un nome e che Null Axen non è più un uomo. Credo che lui stesso abbia dimenticato il suo nome. Certo, si comporta come se così fosse. Quando parla, quando guarda, dà l'impressione di essere vuoto interiormente, nulla più che un involucro, come certe spoglie di insetti che si trovano in riva agli stagni, attaccate con un filo ai sassi, e il vento le scuote.
Destati, perché dormi, o Signore? Sorgi, non rigettarci per sempre. Perché mai nascondi il tuo volto? Scordi la nostra miseria e oppressione. La nostra anima è prostrata nella cenere, e al suolo aderisce il nostro petto. Alzati in nostro soccorso, riscattaci per la tua pietà.
Quando rientrammo a casa, con una nuova bicicletta, incominciai, insieme a mio padre, la ricerca di parenti di cui ci mancavano notizie. Il viaggio a Saluzzo fu straziante. Tutti i vecchi della casa di riposo erano stati deportati e immediatamente gassati ad Auschwitz. Immagino zio Sionin, avvocato, convinto com'era che la legge coincidesse con la giustizia. Si sarà avviato all'annientamento come un dovere, o per qualche secondo avrà capito che le sue convinzioni erano scenamente sbeffeggiate dal mondo in cui vivevamo. Solo la fragilissima zia Annetta, già moribonda, era sfuggita agli aguzzini e spirata, naturalmente, pochi giorni dopo. Forse avevano voluto risparmiare un colpo di pistola. Ai parenti di Genova era toccata la stessa sorte, anche alla prediletta zia Vittorina, anche allo zio Guglielmo, che anni prima dalla spiaggia seguiva col binocolo le mie nuotate volenterose, per non perdermi d'occhio. Scamparono un cugino che guidò poi un gruppo di partigiani, e un altro che, marinaio su una vecchia carretta, non aveva saputo nulla di nulla e aveva attraversato, senza accorgersene, quegli anni atroci. Il mare aveva cancellato per lui la frontiera con la morte. Cercai anche qualche notizia sui miei compagni di scuola, ma quando seppi che Elena, quella che ammiravo di più, era stata massacrata a Intra con tutta la sua famiglia, decisi di smettere. E mi rimase e mi rimane l'impressione di essere stato anch'io rinchiuso in un vagone piombato, di essere sceso dalla pensilina del lager fra urla e spintoni, di aver attraversato il fatidico cancello, di essere stato selezionato per il gas e di essermi avviato rassegnatamente verso la morte.
Esiste una violenza utile?
È un interrogativo che si era già posto Primo Levi nella sua opera I sommersi e i salvati. Lui si chiede: esiste una violenza utile? Purtroppo sì. La morte, anche non provocata, anche la più clemente, è una violenza, ma è tristemente utile. Un mondo di mortali non sarebbe concepibile né vivibile. Sarebbe più violento del pur violento mondo attuale. Messi da parte i casi di follia omicida, chi uccide sa perché lo fa. I 12 anni hitleriani hanno condiviso la loro violenza con molti anni spazi tempi storici, ma sono stati caratterizzati da una diffusa violenza inutile, fine a se stessa, tesa ad uno scopo ma sempre ridondante, sempre sproporzionata rispetto al suo scopo medesimo.
Il verbo vivere, le parole identità, vita, che significato hanno assunto per i deportati?
Per i deportati non ci sono più né vita né identità. I versi con i quali Primo Levi introduce l'opera, Se questo è un uomo, mettono in evidenza quello che uomini e donne rinchiusi nei lager sono diventati. Non è solo il loro corpo ad essere stato martoriato ed offeso, ma è anche il loro spirito. L'offesa più grave non sono le ferite, la mancanza di cibo, le offese, i maltrattamenti, ma l'annientamento dell'identità. Non più una persona, non più un nome, ma soltanto un numero.
Non ci sono immagini in grado di documentare questo massacro, ma molti testi. Quale tra quelli letti ti ha più colpito?
Tra i brani letti dei miei compagni, quello che mi ha più colpito è quello di Cesare Segre, perché, secondo me, testimonia che non si possono mai chiudere del tutto i conti con il passato. Si spera di trovare chi è rimasto, ma la ricerca è drammatica e triste. Sono in tanti a mancare all'appello: lo zio avvocato, la zia preferita, la compagna Elena barbaramente uccisa. Sono scomparse tante persone e soprattutto un mondo di affetti.
Infine un pensiero per questo 27 gennaio.
Pace alle vittime, a tutti i sopravvissuti di questa immensa vergogna dell'umanità. Che il tempo e la bontà degli uomini feriti possa lenire il loro dolore. Che risuoni sempre nella nostra mente questa richiesta di non dimenticare, di considerare, se questo è un uomo.
Io sento così tanto di voi, che non sento più altro che sentire. Io vedo così tanto di voi, che non vedo più altro che vedere. Così tanto mi corre contro, con dicerie, che io talvolta parlo come uno che dice, che io talvolta parlo come uno che tace. Io vivo forte.
Io sento così tanto di voi. Voci: Silvia Arvigo, Davide Curletto, Stefania Di Fabio, Ilenia Gazzo, Andrea Marcon, Stefano Mereta, Simone Montalto, Alessandro Paris, Andrea Pinceti, Alice Rocca, Benedetta Valerio. Responsabile tecnico: Nicolò Baldassarre. Contributi: Federico Diana, Matteo Di Biase, Alessia Fasci, Francesco Firpo, Brian Gallucci, Giovanni Garlet, Vieri Malnati, Federico Parodi, Jessica Pavani, Alessandro Pisacani, Marina Polo, Vittoria Seronello, Sergio Scalisa,